È uscito per la compagnia editoriale Aliberti il libro Panico 2.0, un disturbo che si può vincere. Libro scritto dal dottor Rosario Sorrentino insieme alla figlia Giulia Sorrentino. Buongiorno a entrambi che siete questa mattina nostri ospiti.
Buongiorno a lei, grazie.
E buongiorno.
Allora, dottor Sorrentino, la prima cosa che le volevo chiedere, tanto per mettere dei puntini su lei, che cosa sono gli attacchi di panico?
L'attacco di panico è l'insorgenza all'improvviso, in pieno benessere, di sensazioni che sono a volte veramente sconvolgenti. Il cuore che inizia a battere come un tamburo, a rimbombare dappertutto, paura di morire, paura di impazzire, un brivido, qualcosa che dà la percezione a chi ne soffre per la prima volta di un equilibrio che viene perso. Tant'è vero, queste sensazioni sono così orrende che la persona si catapulta spesso la prima volta al pronto soccorso perché è convinta di avere un infarto, di avere un ictus o comunque qualcosa di mai provato fino ad allora.
Perché avete chiamato questo libro Panico 2.0?
Perché fa riferimento al primo successo editoriale scritto con Cinzia Tani, che era Panico, una bugia del cervello che può cambiare la nostra vita. Quindi noi ripercorriamo questo libro, Panico 2.0, un libro, ci tengo a sottolinearlo, fortemente voluto da Giulia, mia figlia, che ci è passata in questa esperienza, per riaggiornare un po' la questione, ma soprattutto per lanciare due messaggi. Il primo, che chi soffre non si deve vergognare. Il secondo, la bella notizia, è che le persone possono superarlo. Superarlo vuol dire vincere e prevalere sugli attacchi di panico e tornare finalmente ad una vita normale.
Allora Giulia, questo è un libro, come diceva tuo padre, che hai voluto fortemente tu. Il libro ha come sottotitolo Un disturbo che si può vincere. Tu, partendo dalla tua esperienza, puoi dire che è un disturbo che si può vincere? E come?
Assolutamente, assolutamente sì. Io lo urlerei a tutte le persone diciamo che mi vogliono ascoltare, di non demordere, di sapere e di capire che attraverso una terapia farmacologica prima di tutto e poi una terapia cognitivo-comportamentale, una psicoterapia di tipo cognitivo-comportamentale, si può assolutamente superare. Io ho passato dei momenti terribili e per questo ho voluto scriverlo, ho voluto che se ne parlasse, perché c'è una vergogna incredibile. C'è gente che mi ha scritto che ha paura di prendere i farmaci perché chissà che cosa può pensare il marito piuttosto che la moglie, piuttosto che i figli. Ecco, non siamo dei pazzi, non siamo dei drogati, questo deve essere fondamentale, perché è una vera e propria discriminazione quella che aleggia attorno alle persone che soffrono di disagio mentale. Ed è per questo che io vorrei, nel mio piccolo, so di non poter cambiare il mondo, ma vorrei abbattere questo stigma, che purtroppo è uno stigma culturale prima di tutto, che però danneggia la vita delle persone che si sentono in una gabbia senza averlo scelto, perché è un problema biologico.
Giulia, tu hai parlato di vergogna e credo che una delle vergogne maggiori da superare, che poi non è una vergogna, è una sorta di muro che si viene a creare, è quella di parlare con i propri genitori, in questo caso con tuo padre. Tu hai dovuto, come dire, violentarti, tra virgolette, per confidarti completamente a tuo padre, o c'era un rapporto di fiducia tale per cui tu di là vedevi il professionista oltre che il padre?
Mio padre ha trovato una straordinaria apertura sempre, che non mi sarei mai aspettata, ma devo dire tantissimo anche in mia madre. Sono stati due genitori che mi hanno accompagnato nel percorso di guarigione, non mi hanno mai lasciata sola, non mi hanno mai colpevolizzato, non mi hanno mai fatto sentire come appunto se fossi io la responsabile. Papà perché ne ha gli strumenti in quanto medico, ma per lui non è stato facile questo doppio ruolo. E devo dire che ha saputo scindere perfettamente, e non so come abbia fatto, il ruolo di padre e di medico, perché mi trattava da paziente quando io gli chiedevo della terapia o non volevo andare a camminare. piuttosto che, diciamo, all'inizio era un po' ribelle. Ecco, in quei momenti lui faceva il medico, non faceva il padre, e credetemi che non è semplice.
Dottor Sorrentino, allora, spesso in questi anni si parla dell'aumento dei casi di depressione. Il panico c'entra qualcosa con la depressione? Vanno di pari passo?
No, direi non sempre. L'attacco di panico fa parte della famiglia dei disturbi d'ansia, la depressione fa parte dei disturbi dell'umore. Però 30 e forse anche più pazienti che hanno attacchi di panico possono ulteriormente complicare il proprio quadro clinico con un disturbo dell'umore di tipo depressivo, e le persone, i pazienti che soffrono depressione possono avere anche attacchi di panico. È chiaro che i due quadri clinici e sintomatologici vanno distinti, anche se poi l'approccio di tipo medico, di tipo farmacologico e non solo. Ecco, vorrei dire che noi dedichiamo nel libro Panico 2.0 un capitolo specifico proprio all'importanza dell'attività fisica. Il titolo di questo capitolo si chiama Tanto movimento, poche medicine, perché il movimento, l'attività aerobica, camminare tutti i giorni per una quota di minuti, 35-40 minuti, può stimolare nel cervello, andando proprio a modificare quella biologia di cui parlava Giulia prima, ed è a tutti gli effetti un farmaco. Noi su questo spingiamo moltissimo, anche perché la pigrizia è un'alleata formidabile dello stress. Stress e pigrizia possono contribuire a creare condizioni biologiche sfavorevoli e a favorire non solo questo tipo di forme di disturbi, di disagio mentale, a far sì che possano persistere e perdurare nel tempo.
Dottor Sorrentino, un'ultima cosa. Noi abbiamo vissuto anni difficili, gli ultimi, a partire dal Covid, poi la guerra russa-ucraina, la guerra in Medio Oriente, eccetera. Questo può aggravare, come dire, le situazioni patologiche di chi ha questi attacchi di panico?
Guardi, le rispondo che il cervello ama la compagnia. Tutto ciò che può creare condizioni di isolamento, di paura, per motivi evidentemente diversi, possono creare, come nel caso per esempio della pandemia e del lockdown, una sorta di gigantesca camera incubatrice per disturbi che poi possono slatentizzarsi, cioè presenti allo stato latente possono venire fuori, così come è stato il lockdown, abbiamo visto proliferare, aumentare tutte le forme di disagio mentale, dall'ansia ai disturbi del sonno, ai disturbi dell'attenzione, agli attacchi di panico. Ecco, noi interagiamo con il nostro ambiente, interagiamo con tutto ciò che il nostro cervello, come una sorta di spugna, assorbe e poi come una ghiandola ci restituisce sotto forma di azioni, decisioni, comportamenti che molto spesso possono confluire nelle diverse forme del disagio mentale.
Allora, io vi ringrazio il dottor Rosario Sorrentino, Giulia Sorrentino, per questo libro edito dalla compagnia editoriale Liberti, Panico 2.0, un disturbo che si può vincere, un libro importante per capire e per capirci, perché a volte ci troviamo in situazioni tali per cui non abbiamo, come dire, le chiavi di lettura. Questo libro dà le chiavi di lettura per una patologia che sta colpendo moltissime persone, non solo nel nostro paese. Io vi ringrazio entrambi per il tempo che ci avete voluto dedicare e vi auguro evidentemente buon lavoro e buoni studi a Giulia, che so che vorrà fare da grande la psichiatra.
Grazie a lei, buon lavoro a tutti.